Qui sulle frequenze di Fuorella Network con Cisco. Ciao e benvenuto.
Ciao a tutti, grazie per l'accoglienza.
Ciao Cisco, allora oggi siamo qui per parlare del tuo nuovo album, I Dinosauri, il quale segna un ritorno importante con i compagni Modena City Ramblers, Alberto Cottica e Giovanni Rubiani. Com'è stato tornare così, dopo così tanto tempo a collaborare con i tuoi vecchi compagni di viaggio?
Guarda, allora faccio un paio di precisazioni. Sono anche loro come me ex Modena City Ramblers, perché sennò sembra che ci siamo rimessi insieme Cisco e Modena City Ramblers, che magari la gente dopo pensa a qualcosa che in realtà non è vero.
No,
Modena
giusto.
City Ramblers ci sono e vanno avanti. Io ho voluto in qualche modo rimettermi a lavorare insieme a Giovanni e Alberto, che sono due amici di vecchia data, di lunga data, e con cui abbiamo anche condiviso alcuni anni fa il palco facendo un tour acustico che si chiamava 40 anni e ci siamo detti: ma perché non proviamo a raccontare la nostra storia, quelli che sono stati i nostri anni, fondamentalmente gli anni 90, con il nostro progetto in Modena City Ramblers, e vedere se a qualcuno interessa questa storia. Alla fine, per raccontare quello che avevamo in mente, abbiamo giustamente pensato di fare un disco, 10 canzoni, che sono venute fuori molto velocemente, molto spontaneamente, e poi ci siamo resi conto, mentre scrivevamo, che ci sembravamo un po' dei dinosauri, parlavamo di cose che ormai sono fuori tempo massimo, però proprio da questo pensiero, da questo ragionamento è nato il titolo e la canzone stessa, il fatto di sentirsi un po' dei dinosauri in quest'epoca. Ma la cosa stupefacente di tutto questo ragionamento è che abbiamo detto: ma chissà quanti come noi si sentiranno un po' fuori tempo, si sentiranno un po' dinosauri. E facendo la campagna di crowdfunding, quindi di sostegno al progetto, abbiamo scoperto che c'era una marea di gente che come noi si sentiva dinosauri.
Si tratta quindi di un ritorno alle origini, che abbiamo notato anche nei tuoi testi, che parlano di una generazione che vive in maniera semplice in un'epoca che sembra tanto lontana. E il disco è molto semplice anche dal punto di vista strumentale, ci sono solo chitarra, fisarmonica, pochi altri strumenti, e i testi sono nostalgici, appunto come in Tex, dove parli di passioni nate tra i sassi di qualche cortile. Secondo te c'è bisogno di un'era glaciale per la musica, di un ricominciare da zero?
No, non lo so, non credo. Indietro non si torna, ecco, vorrei che fosse chiaro questa cosa. Il nostro intento non era un intento di nostalgia, di far vedere come si stava meglio quando si stava peggio, tutt'altro. È solo voler essere una fotografia di un'epoca che non era così lontana da noi. In fondo è stato 20 anni fa, che in termini normali sono solo 20 anni, ma ragionandoci con i tempi che abbiamo adesso, con la velocità con cui viviamo, sembra veramente un'altra era geologica 20 anni fa. Quindi un mondo senza cellulare, un mondo senza internet, un mondo dove si parlava e non si chattava, dove non c'era YouTube ma si andava al cinema alla sera, le autoradio si portavano sotto il giaccone, era veramente un altro mondo. Ma non è stato fatto per fini nostalgici o solo in qualche modo, diciamo, raccontare questa storia e fare una fotografia di quel periodo storico. Il disco, ci tenevo un'altra cosa a precisare, non è il mio disco, non è il disco di Cisco, della carriera solista di Cisco, ma è un disco di Cisco Rubiani e Cottica, fatto insieme. Davvero studiato, scritto, pensato insieme, quindi ci tengo a sottolineare che molte cose sono state proprio condivise come scrittura, proprio perché in qualche modo è un disco che parla, non è un disco che parla di me, è un disco che parla in qualche modo di quella generazione, di una generazione che ha vissuto a pieno quegli anni, che ci ha provato, si è messo in gioco, ha fatto tanti errori, però ha avuto anche qualche lampo di, diciamo così, di positività, e quindi ci andava di raccontarla, di in qualche modo di descriverla a chi quegli anni 90 non li ha vissuti.
e sicuramente ai nostri ascoltatori, anche alle giovani matricole che si aggirano all'università, magari avere l'occasione di sentire un disco che parla appunto di un'epoca che magari loro non hanno vissuto è sicuramente una cosa che a noi di Fuori Aula fa anche piacere trasmettere. Una cosa che leggevo appunto che oltre appunto ad Alberto e Giovanni hanno collaborato anche Massimo Giuntini e Arcangelo Cavazzutti. Mi chiedevo quanto anche loro hanno apportato al disco e quanto siete riusciti a condividere.
Beh, loro come noi facevano parte di quella storia e quindi hanno vissuto in pieno quegli anni e l'hanno in qualche modo ci hanno aiutato a trasportarla al meglio nel disco. La cosa che loro hanno fatto meglio, forse ancora meglio di noi tre, è stato l'apporto musicale, che è quello che dicevi tu prima, che è un disco molto scarno, un disco folk, in un mondo in cui il folk sembra ancora più vecchio della generazione di cui stiamo parlando. Quindi un disco fuori tempo, che ha altri suoni, altri sapori, che però pensiamo che in un periodo come questo, fatto di musica liquida, di musica usa e getta, che viene ascoltata in cuffiette da un cellulare, e più o meno suona tutto uguale, quando ti arriva una canzone fatta con una chitarra acustica, con una fisarmonica e una cornamusa irlandese, se come minimo ti fa drizzare le orecchie e dice: ma chi cavolo sono sti qua, da dove viene sta musica? Poi magari ti fa schifo, non lo ascolterai mai più, però perlomeno si distingue dalla massa. Ecco, questo è un disco che si voleva distinguere in qualche modo da quello che regna musicalmente oggigiorno.
Ecco, Cisco, ci hai parlato di una delle tue grandi passioni, che è l'Irlanda, le cornamuse irlandesi. In particolare sei appassionato della musica di band quali i Pogues, che sono state la vostra ispirazione per i primi dischi con i Mondial City Ramblers. Cosa ti piace ascoltare della musica di oggi?
Beh, io sono abbastanza onnivoro di musica, nel senso che ascolto un po' di tutto, tutto quello che è mondo, diciamo, che è con radici rock o di passati lontani, quindi anche il folk, il root, queste robe qua. Non amo il rap, però insomma non lo capisco. Okay. Più che non lo amo, è un mondo a me un po' lontano, però diciamo rispetto a tutti i generi, e tutti i generi fatti con qualità, con testa, con cervello, con cuore, secondo me hanno dignità di esistere nella stessa maniera. Io tra l'altro ho un grosso difetto personale, sono un gran collezionista di musica, quindi ho 4.000 dischi, non so più dove mettere la roba, però e continuamente ascolto musica.
È questo vizio che sì. Io che Valentina coltiviamo.
Lo condividiamo, bene, sì.
Io invidio molto i ragazzi che tengono tutto in una libreria di MP3 dentro un cellulare, hanno meno problemi di me. Io purtroppo ho il vizio quello di ascoltare i vecchi dischi 33 giri, quindi faccio fatica a passare alle altre tecnologie, però ascolto un po' di tutto. I Pogues, come hai detto te, ci hanno segnato la vita, ci hanno fatto capire quale poteva essere la nostra strada in quel panorama musicale di fine anni 80, primi anni 90, dove ci stavamo, diciamo così, tra virgolette, formando come persone singole, come gusti personali e poi successivamente come band, ed è stata la nostra scintilla. Noi abbiamo iniziato copiando i Pogues e poi abbiamo detto: adesso noi facciamo le nostre cose e sulla scia di quello che abbiamo imparato dai Pogues, e così sono nati i primi album dei Modena City Ramblers, tutto quello che abbiamo fatto all'inizio.
Ecco, parliamo appunto dell'Irlanda. Io ho passato parecchio tempo in Irlanda e vicino a Dublino, e devo dire che ho vissuto, per qualsiasi amante della musica, secondo me è un posto da vedere almeno una volta nella vita.
Sono d'accordo.
Io ho sentito insomma che loro vivono la musica in una maniera abbastanza diversa da quella da noi, diciamo, da noi italiani in Italia. Ecco, mi chiedevo, secondo te, cos'è che si potrebbe apportare da un paese come l'Irlanda, e magari invece cosa manca da parte in Irlanda da parte dell'Italia?
Guarda, allora, il punto che io ho in qualche modo capito con il mio girovagare per l'Irlanda negli anni passati e con le esperienze fatte è che loro, la cosa principale è che loro vivono la musica come un gioco. Vivono la musica come un gioco collettivo in cui tutti ci possono stare. È un po' come giocare a pallone per strada. e mi spiego, i bambini non studiano musica, giocano con la musica, giocano con gli strumenti, voglio dire, non è che non studiano la musica, è una cosa in più che fanno. Cioè, io mi è capitato in diverse occasioni, quando ero in Irlanda, di assistere a delle session collettive fatte da adulti insieme a dei bambini nel pub, ovviamente. Wow. Dove gli adulti bevevano la loro birretta e dove i bambini bevevano le loro aranciate, Coca-Cola, e tutti insieme suonavano e imparavano e giocavano con gli strumenti. Il punto è che in Italia i bambini non giocano con la musica, ma studiano la musica, quindi hanno l'approccio accademico della musica. Quindi da noi funzionano i conservatori ad alto livello, ma ancora basso, ancora più in basso, le scuole, gli educatori che ti insegnano, prima di prendere in mano uno strumento, ti insegnano a solfeggiare piuttosto che a leggere la musica. Quella roba lì serve se tu fai un certo percorso musicale, ma a quei livelli lì, personalmente, e mi prendo la responsabilità, non serve niente. Okay. Devi insegnare i bambini a giocare con gli strumenti, gli metti in mano una chitarra, gli dici come mettere le dita e gli fai fare gli accordi, gli dici dove sono le note sul pianoforte e gli fai giocare con il flauto, con quegli strumenti che vogliono. E solo giocando, dopo si appassionano veramente alla musica e ne possono fare una professione, oppure esplorandola, studiandola, approfondirla e diventare musicisti accademici in qualche modo. Il problema è che in Italia o sei un accademico della musica oppure non ti interessi e ne vieni escluso. Ecco, in Irlanda hanno sempre avuto la capacità di coinvolgere tutti sulla musica. Io una cosa che dicevo soprattutto agli inizi è che, come andavi in Irlanda e conoscevi una persona, o cantava benissimo o suonava qualcosa. Ed era una roba incredibile. Era una roba incredibile. E c'era musica dappertutto, per strada, nei pub, nei club. Ed era una roba che in Italia non vivevi in quel modo lì. E non si vive in quel modo lì.
No, mi ricordo di aver passato tipo Grafton Street 15.000 volte a Dublino, e qualsiasi giorno che io passavo c'era sempre qualcuno che suonava sulla via, o tu entravi in qualsiasi pub e trovavi qualcuno che suonava. Questa è una cosa incredibile che qui non so se riusciremo mai ad averla.
No, non la riusciremo mai ad avere per cultura, purtroppo, però devo dire che alla fine vinco loro perché alla fine hanno una musica sempre attiva, hanno... sfornano continuamente cantanti internazionali e hanno la capacità di avere una tradizione viva, una tradizione culturale, musicale viva. Che cosa succede? I gruppi nuovi prendono a piene mani da quello che è il repertorio tradizionale e lo trasportano senza nessun problema in quello che è il suono dei loro anni, della loro epoca. Così è stato per i Pogues, per gli U2, per tutti i gruppi che hanno in qualche modo, in Sinead O'Connor o Bob Geldof, quindi tutta gente che ha preso a piene mani dalla propria radice e l'hanno riportata nella loro epoca, nella loro era, con i loro suoni. Questo in Italia si fa veramente fatica a fare. O si fa la tradizione pedissequa così com'è, come ci hanno insegnato, e guai a voi se la toccate, se cambiate un filo, oppure fai altro. Ecco, questi sono tutti gli errori, secondo me, della musica e della cultura italiana.
Ecco, Cisco, a proposito di persone che attingono le proprie radici, in questi giorni si è parlato molto di Bob Dylan, che è stato premiato con il Nobel per la letteratura. E secondo te la canzone di protesta, come quella di Bob Dylan, può esistere ancora ai giorni nostri?
Sì, esisterà, può esistere oggi e può esistere sempre. Perché la musica e scrivere testi è una delle cose più immediate che puoi fare quando c'è qualcosa che non ti va o qualcosa che ti dà fastidio. Più ancora di denunciarlo con un libro. Forse la cosa che posso paragonarla oggigiorno e prenderà sempre più piede, e come è successo, sono i blog, dove tu denunci cose, scritti, via discorrendo. Ma la musica ci sarà sempre, e il fatto che abbiano conferito a Dylan il premio Nobel per la letteratura dà un grandissimo valore a quello che è il mondo musicale, mondo culturale musicale del cantautorato. Io ne sono veramente fiero, orgoglioso, in qualche modo mi sento parte di quella famiglia, ovviamente con le dovute distanze, penso che sia stato un grande passo, penso che sia stato davvero una grande, un, un grande gesto. Ora, prima o poi, mi aspetterò un Nobel a un fumettista, a un Alan Moore, magari del futuro, che comunque ha segnato generazioni con un'altra arte. Ecco. Mm-hmm. Queste sono tutte cose che devo dire, secondo me, danno il segno anche degli anni in cui stiamo vivendo.
Tornando a parlare un attimo del tuo disco, che io e Valentina abbiamo ascoltato, e c'è una canzone che mi ha particolarmente colpito, che è Le cose che porto con me, che c'è questa bellissima immagine di questo viandante che si porta dietro un bagaglio di tante cose, di diversi, sia diciamo astratto che fisico. Mi chiedevo, c'è stato un viaggio particolare che magari ti ha colpito e sicuramente ti ha influenzato anche musicalmente, non so, un luogo, una destinazione?
Guarda, sì, ovviamente nelle cose che porto con me c'è un po' tutto quello che mi ha colpito, mm-hmm. Ovviamente per flash di immagini, però il posto che devo dire che mi ha cambiato la vita e rimane il viaggio fatto in Irlanda, okay. dove la prima settimana l'ho passata maledicendo la volta che ho scelto di andare lì perché pioveva tutti i giorni e dal quinto giorno in poi è esploso l'amore, questa cosa mi ha cambiato la vita. Ma così è stato, che so, quando sono andato in Patagonia per la prima volta e anche lì ho scoperto un altro mondo, un altro modo di viaggiare, un altro modo di pensare, che ha influenzato anche il mio pensiero quotidiano nel quotidiano qui in Italia. Sono tutte cose che in qualche modo porto dentro e ogni tanto escono in quello che faccio, sì. In quello che scrivo, in quello che canto.
Ecco, Cisco, a proposito del tuo nuovo disco, I Dinosauri, è stato finanziato tramite crowdfunding. Pensi che in futuro gli album saranno finanziati sempre di più dai loro fruitori, da noi ascoltatori?
Guarda, abbiamo fatto una cosa poco dinosauresca. abbiamo usato la rete per raccogliere i fondi e adesioni per questo album. E la cosa ha avuto un successo notevole. Mm. Io sono un neofita a riguardo. Devo dire, mi è divertito molto sperimentare questo progetto e credo che lo continuerò a fare questa cosa, perché coinvolgere la gente in prima persona in qualche modo responsabilizza mm-hmm. anche l'ascoltatore, non solo tu che fai il disco e scrivi quello che scrivi e canti quello che canti, ma anche chi ti supporta a farlo. Quindi è un legame ancora più forte di quello che uno che ti compra un disco, poi lo ascolta, o gli piace o non gli piace, è una cosa che va oltre. Io non so se il futuro sarà quello, di sicuro l'immediato, io credo che il quotidiano, il presente sia per la stragrande maggioranza ormai fatta di progetti di crowdfunding, che non solo di musica ma di qualsiasi cosa, come ben sappiamo e voi sapete meglio di me. Mm. Bisogna vedere cosa nasce in futuro. Il futuro ovviamente è da scrivere e probabilmente nasceranno altre cose ancora più tecnologiche, più lontane dal mio pensiero. Però il crowdfunding, secondo me, è un'operazione che è un mezzo che si può usare, che bisogna utilizzare, bisogna farlo crescere al meglio, sia per chi poi fa le cose, cioè il gruppo, l'artista o quello che è, ma anche per chi in qualche modo sovvenziona i progetti.
Mm-hmm. Abbiamo avuto occasione anche di intervistare diversi gruppi, magari di giovani artisti che si appoggiano anche a queste piattaforme di crowdfunding, ma anche sono stata anche a un festival a cui tipo ho partecipato come founder, perché per crearlo questo festival c'erano bisogno di fondi e si è fatta una campagna crowdfunding. E insomma, ti senti anche un po' parte del progetto, te lo senti un po' più tuo, anche essendo dalla parte del pubblico, diciamo.
Sì, guarda, è una cosa, diciamo, in qualche modo vecchio stile di questo nuovo mondo tecnologico. Cioè, quando una volta tu compravi un disco in vinile di un artista che amavi, che conoscevi, in qualche modo compravi un pezzo della sua arte e lo facevi tu, eri molto più dentro a tutto quello che faceva l'artista. Oggigiorno, col fatto che si ascolta tutto in maniera quasi impersonale, quasi senza avere in mano nulla, ma attraverso un file sul telefono e poco altro, ecco, c'è la personalizzazione di questo rapporto. Il crowdfunding va proprio in controsenso a tutto questo, cioè tu torni in qualche modo a essere principale e a contatto con l'artista che stai sostenendo e che seguirai e che segui. È una roba che in qualche modo, come ti dicevo, va dall'altra corrente rispetto a quello che è il mondo attuale tecnologico. Quindi responsabilizza, come ti dicevo prima, l'artista, ma anche il sostenitore in qualche modo, a far sì che si senta più parte del progetto.
Ecco, Sisko, un'ultima domanda. Prevedete un tour per te, Alberto e Giovanni? Qual è il futuro per Sisko e company?
Allora, sì, con Alberto e Giovanni, i dinosauri, diciamo così, faranno un tour a cui stiamo lavorando in questo periodo, ma che vedrà la luce, l'inizio, solo a febbraio del 2017. Okay. Saremo in tour da febbraio e marzo dell'anno nuovo con un tour teatrale, perché come avete sentito è un disco molto folk, molto acustico, e che esige un pubblico seduto, quindi faremo un tour teatrale o nei locali dove è possibile tenere un pubblico seduto. Non faremo tantissime date, faremo una quindicina di date in due mesi, 15-20 date in due mesi, dopodiché io, diciamo così, con i dinosauri in realtà ci scioglieremo le righe, perché Alberto vive a Bruxelles e dovrà ritornare al suo lavoro quotidiano e Giovanni ha altri impegni di lavoro e di famiglia che lo tengono impegnati per il resto dell'anno, quindi io poi dopo proseguirò con la mia band facendo le mie cose da solista e ovviamente mettendo anche i brani del disco dei dinosauri, però in quella veste riarrangiati dalla band.
Ok, allora noi ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni qui su Fuori Ora Network.
Grazie a voi e grazie dell'ospitalità.
E invito tutti i nostri ascoltatori a fare un giro sulle vostre pagine social, sulla vostra pagina anche di Bandcamp, per vedere e rimanere aggiornati sul prossimo tour che vi vedrà impegnati appunto febbraio-marzo 2017. E noi andiamo ad ascoltarci un brano appunto dai dinosauri, Cosa Conta.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao.
Da sempre c'è un dilemma di portata epocale. Sapere in fondo cos'è giusto mettersi a cercare. Se è meglio un cuore immacolato, una mazzetta, un onesto poveraccio, un ricco figlio di mignotta. E poi decidere se l'anima che abbiamo sia giusto lucidarla per tenerla sempre stretta, o invece se sia meglio accomodarsi sul mercato e venderla al demonio contrattando un certo prezzo. Dimmi, tu dimmi, dimmi cosa conta, dimmi cosa conta, dimmi cosa vale di più. Dimmi cosa conta, dimmi cosa conta, dimmi cosa vale di più. Governo lotta, l'uovo la balotta, nuovo partito, un nuovo nemico, dieta vegana, pane e salame, un nuovo chef, un nuovo mito. Dimmi cosa conta, cosa conta. Dimmi cosa conta, cosa conta. E quindi rimane questa amletica incertezza. Se vale meno l'operaio della maglietta, se è meglio un nuovo SUV gigante da sfoggiare, o un pezzo d'Amazzonia e un cielo azzurro da salvare, un balzo verso l'infinito, un tasso fisso e garantito, un'avventura, un posto sicuro. Il sentimento o l'investimento. Dimmi Ogni cosa conta, dimmi, dimmi cosa conta, dimmi cosa vale, dimmi cosa vale di più. Dimmi cosa conta, dimmi, dimmi cosa conta, dimmi cosa vale di più. Governo lotta, l'uovo alla balotta, nuovo partito, nuovo vestito, dieta vegana, pane e salame, un nuovo chef, un nuovo mito. Dimmi cosa conta, cosa conta? Dimmi cosa conta, cosa conta? La lotta a scudetto, il pettegolezzo, l'ultimo oroscopo che hai letto, la rivolta, un risvoltino, prendo un cane o faccio un bambino. La moda, estate e inverno, la borsa, il padre eterno, moglie, amanti, droghe o santi, cosa ti fa andare avanti? Dimmi cosa conta, cosa conta? Dimmi cosa conta, cosa conta? Dimmi cosa conta?